Newsline Sera.
Una buona serata da Domenico Guarino, bentrovati la newsline serale di Controradio. L'obiettivo stazione alta velocità Firenze slitta tra il 2029 e il 2030. Lo ha detto Matteo Salvini, vice premier e ministro delle infrastrutture, a margine di un sopralluogo al cantiere della nuova stazione alta velocità di Firenze, la stazione Foster, insieme con la sindaca Funaro e presidente della giunta regionale toscana Eugenio Giani. Il ministro ha confermato che il collegamento tra la nuova stazione e la stazione centrale di Santa Maria Novella sarà con un people mover, è un'opzione, ha detto Salvini. Sentiamo Salvini e Giani nelle dichiarazioni raccolte da Giorgio Bernardini.
È vero che con cantieri enormi come questi aperti qua in Lombardia, in Veneto, in Campania, in Puglia, in Sicilia, ci possono essere dei ritardi sulla rete, di cui mi scuso, però è altrettanto vero che grazie a questi cantieri fra qualche anno avremo la rete più moderna, più sicura, più efficiente e più veloce di tutta Europa. Quindi l'obiettivo è, fra 2029 e 2030, essere qua con una stazione che sarà un gioiello a livello internazionale.
Qui si era parlato di 28 o 29?
29 e 30, sperando che non scoppino altre 6 guerre nel frattempo. Perché è chiaro che col costo energia, col caro materiali, col caro gasolio, col caro luce, col caro gas, qua c'è un budget da 2 miliardi e 700 milioni che spero non aumenti a dismisura. Si parlava del people mover, devo dire che Ferrovie dello Stato e RFI hanno fatto un ottimo lavoro. Quello che sicuramente sarà fatto è coinvolgere i territori.
Ma lo sappiamo che quando i cantieri di questa portata vanno avanti, qui si tratta di un cantiere solo per questo che è partito con appalto del 1 agosto del 2022 a 1 miliardo e 200 mila euro. È evidente che il tempo risente poi di quelli che possono essere inconvenienti e aumenti di prezzo, però io stamani sono soddisfatto perché sostanzialmente le talpe sono pronte per sbucare in questo grande camerone che è quello di via circondaria. E conseguentemente i lavori sono andati avanti con celerità, questa è la grande consolazione. Se poi i treni cominceranno a arrivare dal 2028 come avevamo ipotizzato all'inizio al 2029, ce ne facciamo una ragione.
E allora, questo per quanto riguarda il sopralluogo di questa mattina alla stazione Foster. Peraltro Aldo Isi, che è l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, al termine del sopralluogo ha confermato che RFI è ottimista per il completamento delle opere relative al nodo alta velocità fiorentino nel 2029. Avete sentito quanto detto da Salvini riguardo al people mover. Salvini ha parlato anche del piano casa, no? Famoso, 100.000 case che dovrebbero essere restituite agli italiani, oggi non utilizzate, ha detto Salvini. Dovrebbe arrivare la prossima settimana l'approvazione del decreto sul piano casa. Oggi pomeriggio invece Salvini era, come vi abbiamo anticipato, a Prato e anche qui il tema centrale è stato quello delle infrastrutture, innanzitutto la questione dell'aeroporto, che come sapete sull'asse Firenze-Prato è particolarmente caldo. Linea in diretta per noi a Giorgio Bernardini, che ha seguito anche il pomeriggio di Salvini.
Sì, buonasera. A Prato si è parlato di nuovo di infrastrutture, non poteva essere diversamente con il ministro competente, non poteva essere diversamente anche per il tipo di convegno che Confindustria Toscana Nord ha preparato sul tema. Gli imprenditori hanno fatto una lista di richieste al ministro, ovviamente sono quelle molto note, quelle che riguardano i nodi viari principali insomma della nostra regione, della Toscana, insomma della Foster si è già detto, ma sicuramente anche la viabilità delle merci è molto importante, quindi il raddoppio dell'autostrada A11, la terza corsia, anzi per essere ancora più precisi per l'autostrada A11, e poi ovviamente gli aeroporti, insomma che il presidente Giani, intervenendo anche oggi, c'era il presidente Giani come questa mattina, il presidente della Toscana, ha detto è la nostra infrastruttura più importante da completare. Ebbene, Salvini ha risposto su questo, ha anche anticipato che il piano aeroporti sarà portato e approvato dal governo entro l'estate, ha detto che a maggio vedrà le compagnie aeree, ma ha anche anticipato qual è la sua visione rispetto al sistema aeroportuale toscano, per cui dice Salvini testualmente Pisa e Firenze devono crescere insieme, ha detto lui, io sono concorde con i campanilismi, ma in questo caso c'è spazio per tutti e due, quindi insomma facendo riferimento anche al dualismo di cui tante volte anche qui su Controradio si è parlato rispetto alla, diciamo così, anche all'implementazione del sistema aeroportuale, e questo è stato uno dei punti principali di cui appunto ha parlato Salvini assieme alla stazione Foster, assieme anche alla preoccupazione grandissima che il ministro ha mostrato più volte anche nei confronti dell'Europa per l'aumento dei costi del carburante. Il ministro Salvini ha spiegato che questa è una questione che riguarda anche molto le aziende produttive di questa regione, ovviamente facendo riferimento insomma allo sciopero paventato dagli autotrasportatori, ha spiegato che sarebbe devastante in questo momento uno sciopero per lui a fine maggio, insomma, con questi costi del carburante che sono aumentati, ha spiegato Salvini, per la prima volta così tanto in 30 anni su base mensile, quindi questo è sicuramente stato uno dei temi. Tanti problemi, molte diciamo così soluzioni possibili per le quali il ministro Salvini ha chiamato in causa tante volte l'Europa, spiegando che appunto il patto di stabilità dovrebbe essere il vincolo, dovrebbe essere appunto liberato per poter spendere dei soldi. Salvini ha detto i soldi per aiutare ci sono, però noi non possiamo spenderli, questo è stato insomma la sua azione giustificativa dal punto di vista comunicativo. Per il resto ha spiegato che lui ascolterà i territori su tutte le questioni più importanti, dalla Tirrenica in giù, però ha detto è il momento di decidere, perché non siamo diciamo pagati, ha detto Salvini, lo cito testualmente, altro che per questo, che per decidere, ascolteremo tutti ma poi decideremo. Speriamo che decidano in fretta, perché ricordiamo manca solo un anno alla scadenza della del mandato che ha questo governo, sarebbe, se andasse a scadenza naturale, il governo più longevo di sempre, l'unico che avrebbe completato la legislatura dei 5 anni, però insomma queste questioni infrastrutturali anche in Toscana rimangono centrali. A te Domenico.
Grazie a Giorgio Bernardini.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E a proposito di governo, a proposito di politica nazionale, oggi a Firenze era presente anche Angelo Bonelli, Europa Verde, AVS, che ha attaccato il governo Meloni a partire dalle stime di Eurostat sul rapporto deficit-PIL al 3,1%, l'Italia quindi mantiene la procedura di inflazione stabilita dall'Unione Europea proprio in virtù dello sforamento del rapporto deficit-PIL. Sentiamo Bonelli.
È una sconfitta del governo Meloni, però è una sconfitta del popolo italiano, dei cittadini italiani, che purtroppo in virtù di queste politiche economiche drammatiche basate esclusivamente sul rilancio della spesa militare, sul rilancio di alcune infrastrutture assolutamente inutili, penso al ponte sullo stretto, se avessero rinunciato a quel investimento, agli investimenti sulle spese militari, saremmo sotto procedura di infrazione, sotto il 3% e avremmo potuto rilanciare la sanità pubblica, aumentare pensioni, stipendi. Ecco, questa è la follia del governo Meloni, che porterà al prossimo ottobre a una manovra economica lacrime e sangue per l'Italia. C'è una responsabilità enorme, ormai lo vediamo, Giorgia Meloni non è più lucida, ha perso diciamo quella sicurezza che aveva prima, e questo deriva anche dalla sconfitta del referendum. Ieri ha lanciato uno schiaffo inaccettabile nei confronti della Presidenza della Repubblica, non accettando l'invito a ritirare una norma evidentemente e palesemente incostituzionale che elimina il diritto alla difesa dei migranti, un qualcosa di aberrante, autoritario. E però questa notizia di Eurostat ci dice chiaramente che ci aspettano tempi cupi, a meno che, e quello l'invito che facciamo come Alleanza Verdi e Sinistra, il governo non rinunci, cioè rinunci all'aumento della spesa militare, rinunci a alcune infrastrutture per potenziare la scuola, la ricerca, la sanità.
Largo, lei diceva Meloni in crisi, Campo Largo è pronto, c'è questa irruzione della figura della sindaca di Genova, Salis, mentre si parla di primarie.
Ma il Campo Largo è pronto, c'è un nucleo forte che è rappresentato da Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, che da soli hanno già il 41-42% nel paese. Che si organizzi un'area riformista nel nostro paese, noi non abbiamo alcun tipo di obiezioni, ma siamo pronti ovviamente a vincere queste elezioni. Il programma c'è, sta nelle battaglie che abbiamo fatto come opposizioni, c'è quello ad esempio di costruire il diritto internazionale. Noi dovremmo essere l'alleanza per la pace, non l'alleanza di chi dice sì a Trump e poi si pente, o dice sì a Netanyahu, come ha fatto ieri ignobilmente il nostro governo.
Ieri, su mandato del giudice Maurizio De Marco della Procura di Napoli, il 21 aprile la Digos ha perquisito l'abitazione di 6 aderenti al CARC, i comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo. Questo attacco si inserisce in un contesto in cui la rappresentante del governo Meloni contro il movimento popolare sta facendo un salto, questo quanto denuncia Paolo Babini, membro della direzione nazionale dei CARC, tra i perquisiti di ieri. Gli abbiamo chiesto di commentare le accuse di aver inneggiato le Brigate Rosse che sono contenute nei capi di imputazione. Sentiamo.
Falsa, completamente falsa. Noi abbiamo, e questa è quella la cosa che io insegno come docente, abbiamo un'analisi molto precisa del fenomeno delle Brigate Rosse, in cui analizziamo quelli che sono, come si fa in ogni analisi scientifica, si analizzano gli aspetti positivi e negativi di ogni fenomeno. Si fa con qualsiasi scienza, si fa anche nel caso nostro. Quindi le Brigate Rosse sono un fenomeno che ha degli aspetti positivi e negativi e noi li analizziamo e li esponiamo anche a questi giovani, i quali magari hanno il difetto, essendo giovani, di essere entusiasti per questa roba qua, no? E vorrebbero fare delle cose, diciamo, no, devi analizzare le cose in modo scientifico, non è che puoi andare, cioè noi non siamo andati a, cioè l'inneggiare il tifo per qualsiasi cosa non ci compete.
Si è spiegato perché ora?
Perché il governo è debole, quando un governo, quando un animale è debole ha delle reazioni scomposte. E ora in particolare diciamo che oggi noi siamo un partito d'attacco e quindi a fronte di questo attacco questi signori cercano di provvedere nel modo in cui riescono, la repressione con accuse che insomma, non stanno nel cielo in terra.
Vorrei dire il suo nome che non me lo sono perso.
Sì, il nome era Paolo Babini, per l'appunto, il membro della direzione nazionale dei CAR che è stato perquisito ieri, per l'appunto, il sequestro anche del cellulare. Premiare e sostenere gli stranieri che mostrano il coraggio di denunciare la criminalità e scelgono di sostenere la battaglia per la legalità. E questo è il cuore del disegno di legge depositato in Parlamento dal PD. La proposta punta a modificare la legge 91 del 92, introducendo una corsia dedicata per i cittadini stranieri che decidono di testimoniare contro la criminalità. Federico Gianassi, capogruppo PD in Commissione Giustizia ed è primo firmatario del progetto di legge alla Camera. Sentiamo.
La globalizzazione riguarda tutti i settori, quindi anche quello della criminalità. E le mafie straniere sono presenti nel nostro territorio nazionale, spesso anzi in collaborazione con le mafie nazionali. Quindi abbiamo ritenuto opportuno presentare una proposta che prevede di estendere quei meccanismi di protezione che già esistono per i cittadini italiani che denunciano, esplicitandoli anche per i cittadini stranieri che sono testimoni di fatti gravi o che denunciano la criminalità organizzata, prevedendo nel caso anche lo strumento della cittadinanza come forma di protezione e di inserimento sociale. Noi speriamo che possa essere una proposta che viene percepita da tutte le forze politiche come proposta di buon senso, non ideologica, ma finalizzata davvero a fornire a chi ogni giorno lavora sul territorio per contrastare la criminalità degli strumenti più adeguati. Quindi confidiamo che l'abbiamo presentata come parlamentari del Partito Democratico, ma insomma che sia una proposta sulla quale tutte le forze politiche possano riconoscersi.
Una strategia di mitigazione e adattamento, un piano triennale per la neutralità climatica, un piano di adattamento da pensare e realizzare con la partecipazione attiva dei cittadini, un'assemblea dei giovani per il clima con l'ausilio di Big Data, intelligenza artificiale. È stata presentata oggi dal gruppo Alleanza Verdi Sinistra in Consiglio regionale la legge quadro sul clima, concepita sul modello di quella già adottata dalla Regione Emilia-Romagna. Massimiliano Ghimenti, consigliere regionale di AVS, sentiamo.
Clima, quindi il problema del cambiamento climatico che si sostanzia in eventi meteo sempre più estremi, sempre più frequenti, non sia più possibile governarlo come un tema emergenziale, lo è negli effetti certamente, lo vediamo, la distruzione, rischio per le persone, rischio per i territori, ma non può essere considerato un qualcosa di straordinario. Purtroppo la frequenza di questi eventi è sempre più costante, quindi serve programmazione, serve un piano organizzato di adattamento al cambiamento climatico e servono politiche di riconversione delle energie, riconversione anche di tecniche di produzione, dall'agricoltura all'edilizia, insomma a tantissimi settori. È una legge che abbraccia, dovrà avere il parere di tutte e cinque le commissioni del Consiglio regionale. Questo già la dice lunga su quanto appunto funzioni da legge quadro, ma ponga anche degli obiettivi misurabili, quindi quello anche della decarbonizzazione entro il 2050, con un monitoraggio però costante nel tempo. Quindi insomma una bella sfida che, lo voglio dire con estrema chiarezza, non segna in oggi il punto d'arrivo ma il punto di partenza. Oggi, dopo il deposito e la presentazione, parte un percorso di partecipazione che è aperta davvero al contributo di tutti, del Presidente, della Giunta, di tutto il Consiglio, ma anche di tutte le persone, tutte le associazioni che vorranno contribuire.
Siamo ribelli per un ideale.
25 aprile, festa della liberazione, e 1 maggio, festa del lavoro. Due giornate speciali per Controradio. Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, testimonianze, storie, persone, riflessioni, fatti e proposte per ricordare quello che è stato, capire il presente, costruire quello che sarà. 25 aprile e 1 maggio, due giornate speciali su Controradio.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, tra Firenze Impruneta e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili per lavori chiuso il tratto tra Darsena Toscana Est e Livorno in entrambe le direzioni. In direzione mare, code in uscita a Santa Croce, code a tratti in entrambe le direzioni tra Firenze Scandicci e Lastra Assigna. Sulla A12 segnaliamo che in direzione Livorno l'area di servizio di Versilia è chiusa per lavori. La viabilità cittadina a Firenze, via Dante da Castiglione, chiusa per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Uno il nostro numero WhatsApp per i vostri messaggi sul traffico e non so, naturalmente il commento alla notizia, i suggerimenti, le suggestioni. Come sempre, i vostri messaggi sono un arricchimento per la newsline serale, quindi non vi peritate. 342 81 04 111, anche messaggi vocali, purché brevi, nell'ambito diciamo della dimensione più o meno di 30 secondi li prendiamo, oltre diventa un po' problematico. Dall'Isolotto a Campo di Marte, associazioni e società sportive presentano al Comune di Firenze Project Financing per investire sui piccoli stadi, campi e strutture sportive in cambio di gestioni e concessioni, nell'attesa del project, quello grande, sullo stadio Franchi. Sentiamo i servizi di Raffaele Palumbo.
Le associazioni e le società sportive di Firenze si muovono con lo strumento del project financing per investire sui piccoli stadi di quartiere e riceverne in cambio gestione e concessione. Molti i progetti già pronti, altri in via di definizione, complice anche la nuova legge nazionale che permette al Comune di Firenze di dare vita ad altre forme di partenariato pubblico-privato più leggere. L'assessorato allo sport, guidato da Letizia Perini, sta infatti studiando un nuovo regolamento per incentivare investimenti su decine di impianti esistenti, comprese alcune palestre scolastiche che di pomeriggio vengono gestite da società sportive. Nel frattempo il Comune ha dato il via libera alla conferenza dei servizi per i primi due project financing privati dedicati ad attività sportive. La prima proposta è della società Floria Gafir per l'impianto di Viale Malta, la seconda di UPD Isolotto per il restyling dei campi e delle strutture di via Pio Fedi. Interventi per svariati milioni di euro che le società metterebbero a disposizione in autonomia. In cambio il Comune assicurerebbe concessioni di lunga durata. Uno scenario interessante nell'attesa del project financing più atteso, quello per lo stadio Artemio Franchi. Comune e Fiorentina ci lavorano da tempo, quest'ultima fa trapelare la possibilità di un investimento di 85 milioni di euro per finire i lavori in cambio di una concessione di 80 anni. Nel frattempo la sindaca di Firenze, Sara Funaro, annuncia che è cominciato il montaggio dei gradoni della curva Fiesole. Entro luglio il comune deve fornire alla UEFA l'architettura finanziaria completa del restyling in tempo per gli europei del 2032.
Ciao, c'è un incidente con l'ambulanza alla rotonda tra via Canova, via Letruria, via Le Talenti, e l'accesso dalla rotonda verso via Canova è bloccato al momento e quindi c'è molta confusione. Ciao.
Grazie per questo messaggio. 342-8104-111 il numero WhatsApp. A Firenze nasce il primo centro per la giustizia riparativa della Toscana, destinato a servire tutto il territorio regionale. La giustizia riparativa è un paradigma innovativo in cui la vittima e l'autore del reato sono attivamente coinvolti nella risoluzione e la trasformazione del conflitto con l'aiuto di un mediatore specializzato. Un percorso parallelo e autonomo rispetto al processo penale, fondato sul consenso delle parti e sulla mediazione imparziale, volto a ricomporre le conseguenze del danno, a promuovere responsabilità e consapevolezza. Sandra Salvato ha sentito la presidente del Tribunale per i minorenni, Silvia Chiarantini, e Marcello Bortolato, ex presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
Il processo penale minorile è sicuramente l'occasione, sicuramente per avere un impatto e un punto di riflessione per il minore, quindi un'occasione educativa più che rieducativa. E sicuramente la giustizia riparativa è qualcosa diverso dal sistema classico minorile, cui il diritto si esprime attraverso altri strumenti che non sono soltanto quelli della sanzione, della punizione, ma attraverso la ricostruzione di relazioni sociali. Un ragazzo può effettivamente rendersi conto, perché questo è l'obiettivo, rendersi conto degli effetti negativi, le conseguenze negative della sua condotta penale, perché passa da qui la rieducazione, l'educazione del minore.
Questo è l'atto conclusivo di un percorso lungo che è iniziato quando è stata adottata questa legge nel 2022, grazie all'intuizione della ministra Cartabia. C'è stato un lungo, diciamo, iter operativo che ha portato all'istituzione concreta dei centri per la giustizia riparativa, che saranno in ogni regione italiana. La Toscana si è dotata di questo centro a Firenze, che per ora è l'unico della Toscana, ed è veramente un successo che si sia riuscito a farli in tempi ragionevoli. Ci è voluto, diciamo, un po' di lavoro, però grazie all'intervento di tante autorità, di tante istituzioni.
I caregiver familiari della Toscana, aderenti al coordinamento Caregiver Familiari Uniti, annunciano un'iniziativa pubblica in occasione della visita della ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli, che è prevista per domani a Pistoia, Arezzo e Cascina. Mentre il Parlamento discute della prima legge nazionale sul caregiver familiare, ai microfoni Annalisa Paolieri del movimento Caregiver Familiari Uniti.
Io sono una mamma caregiver, mio figlio ha 32 anni e rientra nello spettro autistico. Ho aderito al CFU, appunto Caregiver Familiari Uniti, che è un gruppo interamente composto da chi vive proprio sulla propria pelle il discorso del caregiver, perché il nostro, anche se non è riconosciuto, è un lavoro a tutti gli effetti. Ci si occupa della persona, che sia un figlio, un genitore, un congiunto, un fratello, un marito, una moglie, in tutto e per tutto. Praticamente le nostre vite si fermano, stanno in stand by e ci occupiamo degli altri, e questo molte volte succede proprio H24. È un lavoro usurante, a volte può essere pericoloso, e questo è un lavoro che noi facciamo con dedizione e con amore, con estremo sacrificio. Non c'è pausa, non ci sono ferie, non ci sono riposi, c'è bisogno di tanto accudimento e di tanta sorveglianza. Spesso proprio per il loro bene vanno sorvegliati. Il DDL Locatelli, così com'è, non accontenta noi caregiver, non ci dà quello che secondo noi ci dovrebbe spettare. Quindi noi chiediamo le opportune modifiche a questo DDL, perché ci sono migliaia di persone, uomini e donne, che dedicano la loro vita agli altri. Allora noi chiediamo praticamente che vengano accolti gli emendamenti che il CFU ha presentato. Chiediamo il riconoscimento giuridico, tutele previdenziali e assicurative, il diritto alla salute e al riposo e un supporto economico adeguato.
Allora, volevo lanciare questa provocazione a questo punto perché riflettevo sul fatto che caregiver, no, è un termine che usiamo da poco, in realtà quel tipo di attività esiste da tanto, non abbiamo mai avuto problemi ad indicarla con la lingua italiana, no? Assistente familiare, mamma, cioè come babbo, quello che volete. Perché oggi dobbiamo usare caregiver? Allora, quello che vi chiedo è se è giusto o meno utilizzare termini del genere quando in realtà ci sono delle parole italiane che abbiamo sempre usato, che hanno fatto benissimo storicamente la loro funzione, fa più figo, fa meno figo, lo capiamo meglio, dà più dignità a questa cosa, non lo so, io sono perplesso, però ve lo chiedo, 342 8104 111. Intanto parliamo di intelligenza artificiale, ci facciamo aiutare dall'assessore all'innovazione a Regione Toscana, Alberto Lenzi. Buonasera, grazie di essere con noi, assessore.
Buonasera a tutti, buonasera, grazie dell'invito.
Partiamo dai dati che sono stati rivelati dall'Istat proprio poco fa nel rapporto ACT relativo al 2025. In Italia, l'Italia è agli ultimi posti in Europa per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Solamente il 19,9% della popolazione tra i 16 e i 74 anni, in Europa la media è del 32,7%. Quindi da questo punto di vista c'è sicuramente un gap. È un gap che la Regione Toscana vuole colmare anche con una legge ad hoc, no? Che è stata presentata, sì, in commissione. Ci dica tutto.
Sì, è una legge che si pone intanto l'obiettivo di cercare di gestire, di governare l'intelligenza artificiale, il fenomeno dell'intelligenza artificiale, quindi garantire dei percorsi sia di informazione tramite i centri per l'impiego, i punti di facilitazione, i percorsi scolastici, l'utilizzo della nostra in-house di Metis e altri strumenti che possiamo mettere in campo per, diciamo, colmare questo divario digitale che aumenterà sempre di più se non poniamo attenzione al fenomeno. In secondo luogo istituiamo un osservatorio fatto da le massime figure professionali e culturali della nostra società toscana, quindi in modo particolare l'università e anche i nostri uffici e quelli che sono le massime rappresentanze. Perché? Perché comunque dobbiamo intercettare quello che è anche un segnale che arriva dall'IRPET come dato, logicamente anche dal riflesso che vengono dal centro per l'impiego, da punti di facilitazione, quegli messaggi che devono essere intercettati per porre dei rimedi. Qui si parla di intelligenza artificiale e anche, permettetemi un po', anche di cybersicurezza, perché ora è un fenomeno che sta invadendo anche la cybersicurezza e quindi è un qualcosa che va a braccetto. In più c'è l'aspetto lavorativo che viene coinvolto, perché spesso magari non ci se ne accorge, ma stiamo sostituendo soprattutto in ambito lavorativo attività di ufficio sempre in maniera più grande. Non abbiamo ancora avuto, diciamo, l'input come è successo in Cina o come è successo negli Stati Uniti, dove per esempio ci sono fenomeni di guida assistita sia nella guida dei taxi sia nella guida dei TIR, sia anche nell'utilizzo delle macchine agricole, faccio per dire i trattori che vanno con guida assistita, oppure cioè con tutti questi fenomeni associati alla robotica. Ecco, ancora questo fenomeno, perché l'Europa è ancora, diciamo, un po' chiusa sotto queste normative, ma prima o poi arriveranno anche lì, perché è la legge del mercato. Detto questo, non dobbiamo fronteggiare, ma utilizzarla ovviamente, però è l'uso consapevole che è quello che a noi interessa. Mai fino ad oggi è stato posto il tema dell'uso etico. La capacità cognitiva che i nostri ragazzi stanno perdendo utilizzando, faccio per dire, ChatGPT, ora che è la cosa più diffusa dei ragazzi, che comunque
è di moda,
fa,
diciamo,
perdere le capacità di sintesi, le capacità di fare un tema, di fare un riassunto, di fare uno schema. E questo è un problema, ma anche legato a cose più banali, come anche la sicurezza legata anche alle truffe che ora sono legate all'intelligenza artificiale. Oggi basta prendere un filmato magari di me che parlo in una certa maniera o gesticolo in una certa maniera, si prende questo vocale, si prende questa immagine e si riproduce perfettamente la mia persona, che può dire qualsiasi cosa. E quindi le truffe, non lo so, potrebbe anche sembrare che il Presidente del Consiglio ti chieda di fare una cosa. Quindi ecco, tutto ormai è sotto osservazione, e quindi diventa difficile anche far capire alle persone cosa è vero e cosa non è vero. Guardate nei ragazzi l'episodio che è successo di questo ragazzo che ha aggredito un compagno, perché gli era stato fatto vedere un filmato dove questo ragazzo aveva importunato, era stato insieme a questa fidanzata. Ma nella realtà si è dimostrato che non era vero, era un filmato fatto con...
Molto chiaro, assessore. Seguiremo naturalmente l'iter della legge. Grazie intanto di essere stato con noi. Buona serata.
A voi.
Alberto Lenzi, assessore delle nuove tecnologie. Allora, stanno arrivando tanti messaggi sulla questione dell'uso della lingua. Ad esempio Tiago dal Brasile, che salutiamo caldamente, ci dice: privacy, privatezza, io preferisco la seconda. Beh, in questo caso sarebbe un false friend, perché come privatezza, privazione, insomma, ci si potrebbe confondere. Secondo me privacy ce la possiamo tenere, ma ripeto, questa è un po' una mia idea. Poi non c'è un gap da colmare, ma uno scarto, una differenza, se vuoi usare l'italiano. Esatto, esattamente così. Si può utilizzare tranquillamente l'italiano. Poi Gianluca: non è l'uso della lingua straniera, inglese o cos'altro, e dirla elegante anche all'interno dell'italiano. Oggi operatore ecologico nel turbino spazzino scopino a Roma, caregiver, senti come suona meglio di aiuto familiare. Non lo so, secondo me qui c'è più un'esterofilia che non quello che dici. C'è anche quello che dici, forse, però sicuramente estrofilia. Poi non lo so, secondo me è come, appunto, no, come una volta si diceva: quando dai un nome alle cose, le cose cambiano. Ora facciamo un break e poi torniamo insieme.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 23 aprile alle 17.30 Michele Ciliberto presenta Norberto Bobbio, Palmiro Togliatti sulla libertà, edizione della Normale. Introduce Adriano Sofri.
Controradio.
Allora, sono arrivati tanti messaggi sulla questione dell'inglese, è arrivato anche un messaggio audio, ma troppo lungo, non lo posso mandare leggo assolutamente, cospargendomi il capo di cenere, il messaggio di Filippo, che mi fa notare che ho detto: facciamo un break. Capisci come è entrante questa cosa? Davvero, dovevo dire facciamo una pausa. Va bene, grazie che me l'hai fatto notare, Filippo. Però, insomma, il tema, no, al di là del break o meno, che da tanto lo utilizziamo, è utilizzare delle espressioni, appunto, che poi vanno a configurare delle situazioni. Non so, poi, caregiver mi sembra molto asettico. No? Rispetto poi anche alla mansione che viene svolta, soprattutto come quando capita, e lo vediamo correntemente, questo capita in ambito familiare, per l'appunto. La rigenerazione e legalità, i due cardini che animano il progetto di riqualificazione dei giardini Caponnetto, definito le città delle bambine e dei bambini. Oggi pomeriggio l'inaugurazione sul Lungarno del Tempio 50. Ne ha parlato in Dilla Controradio con Chiara Brilli, la vice sindaca e assessore all'ambiente Paola Galgani.
Il giardino Caponnetto è un giardino molto vissuto, in cui c'è anche una targa, no, che ricorda il magistrato. L'idea è quella di tenere insieme questo tema della legalità, di raccontarlo, mettere al centro di questo giardino appunto questa targa, e intorno l'abbiamo chiamata la città delle bambine e dei bambini, perché abbiamo cercato di valorizzare ancora di più quello spazio, rendendolo maggiormente fruibile e utilizzabile da tutti, ovviamente a partire dalle bambine e dai bambini. Quindi
sappiamo essere stata molte volte anche purtroppo oggetto di episodi di vandalismo, e quindi anche un recupero, un presidio, no, di vivibilità dal punto di vista dell'infanzia, che faccia da anticorpo per tutti quelli che sono scenari invece di degrado, no, di degrado urbano, in termini proprio di preservazione non solo di un luogo verde ma di un luogo simbolico estremamente importante.
Esatto, il messaggio è esattamente questo, il messaggio che proviamo a dare con un progetto appunto di riqualificazione.
35 relatori e relatrici di diverse discipline, letteratura, scienza, psicanalisi, filosofia, poesia, moda, costume, musica, sport, spettacolo, 32 appuntamenti, tutti gratuiti, tra i luoghi più belli di Prato, al Teatro Politeama, al Metastasio, al Museo del Tessuto, al Chiosso di San Domenico, dialoghi, conferenze, spettacoli, reading, laboratori, workshop, da venerdì 5 a domenica 7 giugno, tutto per la seconda edizione di Seminari dei Festival Città di Prato, il festival di approfondimento e condivisione culturale ideato e diretto da Paola Nobile e Annalisa Fattori, che abbiamo intervistato.
La parola guida di quest'anno della seconda edizione di Seminari dei Festival è desiderio. Non c'è parola più astratta e forse più concreta. Noi vogliamo vederlo, il desiderio, non come recita la parola mancanza, ma come forza vitale, costruttiva, creativa, una forza che produce, che immagina, diciamo desiderio come motore del mondo. Il desiderio nutre anche la vita, perché apre all'incontro con l'altro. Quindi analizzeremo questa potente emozione con più di 35 relatori, filosofi, scienziati, psicoanalisti, giornalisti, stilisti, attori e anche poeti. Poeti che non solo la poesia scritta, ma anche recitata, decantata, perché arrivi a noi. Il festival sarà diffuso anche quest'anno. Saremo nei teatri, nei musei, nei chiostri, nei giardini, nei palazzi. Il festival è gratuito, il festival sarà di tutti e aperto a tutti, a bambini, ragazzi, adulti di ogni età, purché desiderosi di sapere, di ascoltare i nostri relatori, che ci guidano verso un po' il cammino della conoscenza, per essere veramente con mente e...
Torna alla Fortezza d'Abasso per l'edizione numero 90, dal 25 aprile al 3 maggio, la Mostra Internazionale dell'Artigianato di Firenze, promossa e organizzata da Firenze Fiera, 500 circa gli espositori, una trentina di paesi esteri, una superficie complessiva di oltre 35.000 metri quadri, cerimonia inaugurale il 25 aprile alle 17. Sandra Salvato ha sentito il presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini, e la direttrice artistica di Mida, Elisa Guidi.
Questa bellissima fiera iniziò di domenica, era il 22 marzo del 1931, quindi un passo importante per la città di Firenze e per l'artigianato. E la cosa bella è che, a parte la guerra e il Covid, poi si è fatta sempre l'artigianato, che è la più importante a livello nazionale. Qui ci sono gli artigiani veri, e poi c'è sempre una grande collaborazione tra tutte le istituzioni che hanno titolo per intervenire, tra le associazioni di categoria. È un bel lavoro di squadra fatto, e quest'anno fatto ancora con più impegno e consapevolezza, perché celebrare 90 anni deve essere una responsabilità anche per l'artigianato del futuro, perché sappiamo molto dell'artigianato tradizionale, ma come tutte le attività hanno dei traguardi che riguardano il futuro e vanno ben compresi.
Quali sono gli highlights?
Intanto una presenza istituzionale nazionale molto importante, perché ci sono tre ministeri, naturalmente il MIMIT, ma abbiamo coinvolto anche il Ministero della Cultura e quello che riguarda la formazione e l'istruzione, perché si vuol presidiare anche alcune cose che riguardano uno settore particolare, la qualità nel sistema della produzione enogastronomica, quindi ci sarà uno spazio al piano di sopra e sarà molto bello. Però vorrei sottolineare che in una situazione difficile a livello internazionale, come è questa anche per le difficoltà dei voli, degli spostamenti, all'inferiore dello Spadolino vi sono ben 30 nazioni rappresentate.
Quest'anno ha ampliato un progetto per ripercorrere la storia dell'artigianato.
Sì, si tratta di una mostra promossa dalla Regione Toscana, che è la titolare negli archivi regionali toscani di tutti i documenti inerenti alla nascita e l'evoluzione della mostra internazionale dell'artigianato di Firenze. Tra l'altro rappresenta un unicum sicuramente a livello nazionale e forse una delle più longeve a livello europeo.
Che cosa si vedrà in questa manifestazione, considerato anche la scena internazionale?
La mostra fortunatamente, da un punto di vista degli espositori, non ha risentito eccessivamente numericamente di quella che è la situazione contingente. Sicuramente è stato molto interessante rapportarsi con le città gemellate, con il comune di Firenze, quindi abbiamo diverse partecipazioni sempre a Padiglione Cavaniglia, dalla Cina, poi abbiamo invece Riga e Polonia al piano terra dell'inferiore, proprio del Padiglione Spadolini, proprio perché abbiamo cercato di differenziare in base alle caratteristiche del prodotto. E quindi comunque sia non abbiamo subito troppo, non siamo stati troppo penalizzati, ovviamente qualcosa sì, questo è innegabile.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia che vi raccontiamo questa sera è una storia che non avremmo voluto raccontare, perché è la storia di una storia che non si chiude, cioè quella del caso della morte di Riccardo Magherini, avvenuto in Borgo San Frediano la notte del 3 marzo 2014, mentre Riccardo giaceva a pancia in giù con sopra tre carabinieri a tenerlo fermo. Sapete, ve l'abbiamo raccontato i giorni scorsi, che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo aveva condannato l'Italia che però ha fatto ricorso attraverso l'avvocatura dello Stato. Buonasera Matteo Calì, giornalista. Grazie di essere con noi.
Matteo,
autore peraltro di un libro che andrebbe fatto leggere nelle scuole di giornalismo, sai che.
Ringrazio.
Che è Raccontate la mia storia, appunto una ricostruzione giornalistica, che ha la capacità anche di essere allo stesso tempo empatica di tutto quello che accadde in quelle ore tragiche. Allora Matteo, come possiamo commentare questa decisione dell'avvocatura?
Purtroppo è quello che sostanzialmente non si voleva, non ci si voleva aspettare, ma che poi sostanzialmente sarebbe accaduto. Non è un caso, forse nemmeno che sia avvenuto l'ultimo giorno utile per l'avvocatura dello Stato per presentare questo ricorso. Lo Stato non ci sta mai a perdere, lo abbiamo visto, la lezione più grande che traiamo dalla storia di Riccardo Magherini, e anche in questo caso non vuole ammettere la condotta, totalmente, diciamo così, la condotta che ha tenuto durante il processo, ma già dalle prime fasi dell'arresto di Riccardo fino a tutto il processo, una condotta vergognosa per la quale l'Italia è stata condannata proprio per aver violato il diritto alla vita di Riccardo. C'era da aspettarcelo, in quanto lo Stato italiano come avvocatura è più un atto dovuto questo che un atto con il quale possono pensare di ribaltare una sentenza che ha già avuto, crea un precedente, questa sentenza della CEDU, un precedente unico in Italia, ma che soprattutto ha avuto un pronunciamento all'unanimità da parte dei giudici della Corte di Strasburgo. Questo è sicuramente la migliore risposta al ricorso italiano, cioè si arriverà di nuovo, un altro gruppo di giudici dovrà esprimersi su quello che è stato il ricorso dell'Italia, che ricordiamo già aveva risposto, era stata interpellata dalla CEDU, quindi dal Tribunale Europeo sui diritti umani, appunto era stata interpellata ed era stato chiesto di difendersi e di rispondere. Non so se quella difesa che ha già attuato davanti al Tribunale dei diritti dell'uomo non ne ha portato nulla, anzi ha portato solo alla condanna dell'Italia, non so cosa possano ottenere con questo provvedimento. Certo è che dall'altra parte c'è la certezza di avere una storia, una vita spezzata come quella di Riccardo, spezzata ingiustamente, come dice la Corte Europea dei diritti dell'uomo, quella sera Riccardo non doveva neanche essere arrestato. Quello che è accaduto dopo, e cioè che gli stessi agenti, gli stessi carabinieri che hanno arrestato Riccardo hanno fatto poi tutte le attività di indagini, e per questi motivi la Corte europea ha condannato l'Italia. Quindi oggi vedo molto difficile per l'Italia poter uscire, per lo Stato italiano poter uscire diciamo con un ribaltamento, con un pronunciamento diverso rispetto alla condanna per la morte di Riccardo.
Allora, naturalmente c'è anche questa notizia bella, però, perché il Consiglio Comunale ha deciso di dedicare un luogo a Riccardo, ma non abbiamo tempo, Matteo, di commentarla, lo faremo in altra sede, quando
grazie
si sarà chiaro, quando arriverà.
Grazie a tutti i consiglieri comunali, beh, bene che Riccardo unisca.
Assolutamente, ricordo però che ci sarà un incontro esatto alle 18, raccontare la mia storia, Riccardo Magrini, diritto alla vita, un incontro di cura e condivisione dove la comunità è invitata a prendere parola, a partecipare e ascoltare. Ci sarai tu, ci sarà Andrea Magrini, fratello Riccardo, Guido, il babbo, Ilaria Cucchi, Riccardo Nuri, tutto questo al Circolo Arci Vie Nuove in via Donato Giannotti. Grazie di essere stato con noi, Matteo.
Grazie,
un abbraccio a te.
Grazie a voi.
Ciao ciao, buona serata. Allora, sono arrivati anche tanti messaggi, scusate, sono andato lungo sulle questioni di caregiver, la lingua inglese. Bene, bene, perché vedo che c'è molta attenzione da queste parti all'uso della lingua, i nostri ascoltatori, non ne dubitavo, ma i vostri messaggi copiosi e intelligenti ne sono la testimonianza. Veniamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Domani cielo sereno poco nuvoloso, venti deboli al più moderati settentrionali, mari sono poco mossi, le temperature in calo le minime, in lieve aumento le massime, con punte fino a 23 gradi. Ora alliniamo a Milano per il Gerin Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guerino. Ciao ciao.